cari fratelli e sorelle, parole di canzone, in questo cantico, chiamiamolo così, sono veramente toccanti e commoventi perché è la nostra realtà. Cioè, e quindi è una richiesta di perdono al Signore per perdonarci di quel che noi siamo, con il desiderio di voler cambiare la nostra vita per poterlo servire ogni giorno che egli ci dà. Sapete, alla fine, lo vedremo nel culto, c'è scritto che se il Padre non attrae sostanzialmente quello che egli preconosce, non succede niente. Quindi questo è importante. Ora mettete via ogni cruccio, ogni dispiacere, ogni cattivo pensiero, ogni cosa, e troviamoci in pace davanti al Signore, perché questa è la cosa che Egli ci chiede, di depositare le nostre cattive opinioni che ci siamo fatti nel corso dei secoli, degli anni e dei giorni che sono qui vicino a noi. Per questo motivo desidero che leggiamo un paio di cose. Poi la prossima volta, appena avremo un po' di soldi, cercheremo di mettere una cosa che balla poco, perché ogni volta mi chiedo, dico, ma mi chiedo se mi è venuta, come si chiama quella malattia che ti gira la labirintite. Dico, ma, cioè, vabbè, comunque, io vado dietro e come gira la cosa ci provo. Comunque, ecco, dicevo di questo perché vorremmo leggere, allora, nel passo, questo lo leggo io, nel Salmo 51, l'avevamo visto non da molto, e c'è un verso che dice, tra le varie cose, c'è un Salmo di pensamento che dice: lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Ecco, l'avevamo visto non molto tempo fa, se voglio vi dico anche la data. E il mio peccato è sempre davanti a me, eccetera, eccetera. E quindi questo è un bel approccio alla presenza del Signore, perché noi dobbiamo anche avere questa consapevolezza, questa coscienza, cioè dire che, e sapere che quando due o tre si trovano nel nome del Signore, il Signore è qui in mezzo a noi. A parte che in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, quindi su questo non ci sono dubbi. Ma poi perché lo Spirito del Signore venga e ci renda umili, dice questo proprio: quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ma c'è un altro versetto, sempre in questo capitolo, in questo Salmo, che dice questo, è il versetto 6. Dice: ma tu, dopo aver fatto confessione di peccato, perché dice questo, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza del segreto del cuore. Che significa questo? E adesso lo vedremo un po' più avanti. Vediamo solo che leggiamo ancora però il capitolo 6 di Giovanni, pagina 1057. Qualcuno gentilmente se può leggere dal verso 32 al 56. Dal 32 al 56. Un volontario qualsiasi.
Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di Lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Ma come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muore. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. È il pane che io darò, è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia avrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum.
Cari fratelli, il discorso, quello di Gesù, non dobbiamo dimenticare che è un discorso fatto da un ebreo a degli ebrei. Questo non lo dobbiamo dimenticare, perché poi si capisce che sono venute tutta una serie di tragedie che non c'entrano proprio niente con questo. Cioè, si è creata una confusione totale, ma ogni confusione non si crea casualmente, cari fratelli e sorelle. Le confusioni si creano nel cervello di coloro che non hanno la verità nel loro intimo. Per questo si creano le confusioni. Quindi non ci stupiamo di chi crede cose strane riguardo a queste parole. E per cui si sono fatti maestri secondo le loro proprie voglie, non adesso, nei secoli. E così potremmo continuare per tanto tempo. Noi abbiamo bisogno, da un po' che io ve ne parlo, perché evidentemente, che posso dire? Evidentemente il Signore ha messo nel mio cuore questo intentimento, perché anche altri possano e possiamo ravvederci assieme su tutta una serie di questioni. Gesù fa questo discorso meraviglioso, una cosa che se uno non riesce a comprendere, è chiaro che dice che la parola è stata fatta carne, quindi chi non mangia la mia parola, come fai? Giustamente i giudei dicono: ma come facciamo a mangiare la tua carne per il tuo sangue, no? è ovvio che c'è un problema, cioè non potevano concepirlo. Allora qualcun altro si è fatto, ha inventato qualcos'altro, no? Col tempo. Ma la parola di Gesù dice: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E se qualcuno muore, sappiate che da adesso all'ultimo giorno non c'è, il tempo non c'è, per cui, Signore, o ti risuscita o non ti risuscita, o sei vivo o sei morto, o sei passato dalla morte alla vita, alla sua presenza, oppure non lo sei. Quindi poi i ragionamenti che vengono fatti nel tempo e per il tempo lasciano il tempo che trovano, scusate il pasticcio di parole. Qui Gesù ripete diverse volte questo concetto, di nuovo, e io risusciterò nell'ultimo giorno. Al versetto 40 dice: non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. E questo è uno dei versetti centrali di questa riflessione. Il Padre che mi ha mandato, quindi il Padre manda Cristo, il Figlio, affinché egli compia l'opera per risuscitare quelli che hanno creduto, in che modo? Quelli che hanno la verità di Dio nell'intimo, cioè nell'ultimo giorno. E lo ripeto, perché questo è. E poi dice che anche la sua carne è stata data per la salvezza del mondo, no? Ecco, e così via. Quindi, cari fratelli e sorelle, c'è un desiderio forte da parte del Signore, ed è che la verità risieda nell'intimo. Questo è il desiderio del Signore, non lo dico io, lo dice il Salmo. Questo è il desiderio del Signore. E com'è possibile questo? Com'è possibile? Come ci arriveremo a questo? Ci arriveremo per la nostra scienza? No. Che significa appunto che la verità risiede nell'intimo? E che cos'è l'intimo? Che cos'è l'intimo? Alcuni pensano ad altre cose che non servono a nulla. No, l'intimo è il profondo, è la parte più profonda dell'animo nostro, che il Signore conosce. E ci conosce, Egli ci conosce, l'unico che ci conosce veramente a fondo. Quindi è dove risiede il luogo dell'amore, è dove ci sono questi sentimenti più nascosti. Perché altrimenti non si spiegherebbe perché noi amiamo e perché noi facciamo tutta una serie di altre cose. C'è qualcosa, caro fratello, cara sorella, se tu hai questa condizione nel cuore, che ti attrae senza che tu lo conosca. Tu ti attrae senza che tu lo conosca. Qualcosa di misterioso, di sconosciuto, che viene ad incontrarti e che ti chiama. Non importa dove, non importa quanto, ti chiama. È una cosa diversa dalla chiamata di un uomo. L'uomo può solo seminare dopo che il Signore conosce quello che c'è nel tuo intimo, dopo il Signore manda a te, manda a predicare la sua buona parola, perché diventi buon grano nel suo granaio. Ad altri dici così, gli predica la menzogna, no, predica la verità. Ma non solo, come sta scritto in Tessalonicesi, poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, ecco il desiderio che la verità risieda in Dio. Dio manda loro, che cosa manda loro? C'è scritto efficace di errore, no? Affinché credano la menzogna e siano perduti. Quindi non dobbiamo stupirci dei vari pensieri teologici, delle costruzioni che la religione ha fatto, no? Sostituendo delle cose con delle altre. Quindi queste parole, non sapendo come dovevano sostituirle, evidentemente qualcuno si è inventato l'ostia, no? Lasciamo perdere il vino. Potremmo continuare ancora per molto tempo. Questo vi fa capire che cos'è l'efficacia d'errore. E ci sono ancora delle persone capaci di giustificare questo, di giustificare dei mostri che hanno creato tanto male. A voi il male che è stato fatto forse non interessa. A voi non interessa, tanto è stato fatto e è rimasto lì. E invece il Signore ci chiede, ci vuole che noi abbiamo questa verità nell'intimo per avere coscienza e consapevolezza di questo. Tu sai che il Signore poi ti ha cercato e tu che vegavi nel buio, come dice la lettera negli Atti degli Apostoli, che lo cercavi come a tastoni, egli si fa conoscere, ma c'è un problema e lo vediamo dopo. Anzi, non è un problema, è una benedizione, ma poi comunque c'è anche un problema che è nostro ed è questo. E comincia questa meravigliosa relazione, anche se tu non sai nulla, però hai questa verità nell'intimo. Cioè, non sai nulla, però come dici, com'è possibile che se non so nulla di conoscere la verità? Ma non la conosci, la verità la senti. Caro fratello e sorella, potremmo dire amen qualche volta, come dicono tutte le altre chiese, quando si dice qualcosa di importante? La verità non la sai, la verità la senti. Ecco. Questa meravigliosa relazione avviene quando tu non conosci proprio nulla di Lui. Di Lui tu non conosci niente. Come fai a conoscere qualcosa? Ed Egli un po' per volta si svela a te. E allora cominci a capire che le cose vecchie, le cianfrusaglie, vecchi stivali, cose del genere, dici, ma che è sta cosa? Non ti vanno più bene. È tutta roba vecchia. Avete visto? Vestirsi come si vestivano nell'Ottocento? Oggi andare fuori così, ma dici, ma io sono vestito da pacchiano rispetto a come dovrei vestirmi. Sono vestito da pacchiano. Quindi Egli un po' per volta si svela a te, non perché tu sei intelligente, ma perché tu credi e speri in Lui al di là della tua conoscenza. Perché tu credi e speri in Lui al di là della tua personale conoscenza, perché sennò sarebbe una rovina. E questo è il primo passo che il Signore compie verso questo bambino appena nato. Ora, come bambini appena nati, appetite il puro latte spirituale. No, come questo bambino appena nato. Ed egli sa di cosa tu hai bisogno. E sa che non ti può dare un bicchiere di grappa perché ti incenerisce. E sa che non ti può dare il vino. E sa tutte queste cose il Signore. Sa che tu hai bisogno di latte puro. E comincia. Tu poi sei bambino, non sai nulla, stai scoprendo il mondo. Ed è così per noi. Quando nasci cominci a scoprire poi tutto, no? E allora comincia a dire, una volta che il Signore comincia questa relazione con te, comincia a dire per necessità, non per polemica, per necessità comincia a dire, ah, ma allora le cose stavano proprio così. Ma certo che stavano così. Ma certo che stavano così. Perché il Signore è il Signore che ti conduce, dice chi crede in me, no? Io lo condurrò in tutta la verità, così dice, quando Egli promette lo Spirito Santo a chi? A tutti? No. Soltanto a coloro che il Signore ha attratto, perché nessuno può venire a me se il Padre non lo attrae sostanzialmente. Che mi ha dato? Che io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ed è scritto questo nei profeti. Ah, le prime cose di cui ci liberiamo certamente non sono a basso costo, perché ci liberiamo di cose che noi pensiamo abbiano, per noi sono radicate nella nostra vita e sono abbastanza normali, per cui andare a sconvolgere delle cose che esistono nella nostra cultura ormai da millenni diventa una tragedia. Come? Non è possibile. Ma il Signore ti chiama anche a questo, perché se il desiderio della verità risiede nel tuo intimo, il Signore lo sa. Ecco. E quindi è successo così, vedete, di questa questione, è successo così anche quando gli ebrei avevano riconosciuto Gesù quale Messia. Perché? Perché cosa era successo? Era successo che la tradizione annullava la parola di Dio. Quindi Che cosa è successo? Perché sono nate le diatribe tra Gesù e gli ebrei dell'epoca, i giudei dell'epoca? Perché? Non perché loro fossero più cattivi di noi. Sono nati perché loro erano ancorati alla tradizione, non volevano rinunciare a questa tradizione. E tutto ciò, comunque, con questo, ecco, non c'è la verità in questo. Non c'era verità in questo atteggiamento, ma c'era aggrapparsi alla tradizione. Allora, ma quali sono coloro che lo riconobbero se non quelli che nell'intimo avevano amore della verità, per la verità? E per questo motivo che, vi ricordate, Simeone, che era vecchio, nel tempio andò e si avvicinò a questo bambino, lo prese in braccio e disse: "Oh, finalmente posso morire in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza." Ma perché Simeone aveva nell'intimo, perché lo Spirito Santo che lo guidava. Ecco la diversità, perché il Signore ti manda lo Spirito Santo, ti assiste anche quando tu non lo conosci. Ovviamente Simeone lo conosceva. Alla vista del bambino Gesù poté soddisfare le sue aspettative di fede. Perché? Perché l'amore della verità era nel seno suo, nel suo intimo. Allora il Signore risponde e dice: "Guarda, prima che te ne vai ti faccio vedere la mia salvezza, la salvezza che ho preparato davanti a tutti i popoli, ma prima davanti ad Israele. Perché io non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele." E questo non lo dobbiamo dimenticare. A noi è stata aperta una porta per far parte di questo popolo. Noi non siamo ebrei, ma facciamo parte di questo popolo, del popolo che il Signore ha creato da sempre, affinché diventiamo un solo popolo con loro, c'è scritto. E qui le cose diventerebbero lunghe. E tu e tutti gli altri cosa credevano i farisei? No? Che cosa avevano? Per cosa avevano amore veramente? Loro avevano amore solo per l'idea per la quale loro avevano raggiunto sapienza nella tradizione. E quindi non si discuteva, quella era la legge, quella era la tradizione. E tutto quello gli bastava. Ma questo non significa avere amore nell'intimo, quell'amore che il Signore ti conosce da prima che tu nasca. Così è per ognuno di noi, cari fratelli e sorelle. Se l'amore per la verità non risiede nel nostro intimo, allora vorremmo, scusate, se l'amore per la verità risiede nel nostro, non non risiede, risiede nel nostro intimo, allora vorremmo conoscere sempre più il mistero della nostra fede, perché sappiamo che è un mistero, non è un venire qua e pascolarci fra di noi, è un mistero la fede, un mistero meraviglioso. E con esso tutti gli ostacoli che devono essere rimossi. A questo ci chiama il Signore. Giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, in questo percorso, affinché noi possiamo conoscerlo senza veli, senza veli, senza i veli della tradizione, senza i veli purtroppo terribili, veli spessi, certe volte le tendone incredibili che ti impediscono di vedere semplicemente le cose come stanno. Se la verità risiede nel tuo intimo, allora non ti fermerai più e andrai avanti e sempre più ti renderai conto di che cosa? Della spaventosa ignoranza che abbiamo nelle cose del Signore. Ah, ma allora non abbiamo conoscenze. Ma frate, ma che stai dicendo? Dice: "Allora non abbiamo conoscenze." Come? Cosa stai dicendo? Più conosciamo, più siamo ignoranti. Ma purtroppo se il buco cresce. È come quella toppa che più diventa grossa, no? E più andiamo avanti, più le cose che non sappiamo crescono. E come ci salveremo allora? E come ci salveremo allora? Infatti, grazie al Signore, la salvezza non la otteniamo con la sapienza. Oh, è chiaro questo concetto? Io sento in delle chiese quando si dice qualcosa di dicono amen. No, non voglio che noi diciamo amen, siamo abituati. questo è molto importante perché dobbiamo sapere che noi la salvezza non la otteniamo con la sapienza, con la conoscenza, ma con questa verità che risiede nell'intimo. E qual è questa verità se non percepire la presenza del Signore che ti guida, in tutta la verità? Perché se fosse per la sapienza, nessuno sarebbe salvato, neppure i grandi oratori, gli scrittori di illuminate enciclopedie bibliche, no, delle varie università. Noi qua siamo proprio dei polli, ma sapete che negli Stati Uniti, in varie nazioni del mondo, esistono delle università teologiche non cattoliche, ma neanche loro sarebbero salvati, ma nessuno sarebbe salvato. È questo che vogliamo capire questa mattina, se abbiamo questa unzione o meno. Se abbiamo questa unzione o meno. Davide era l'unto del Signore, ma egli non sapeva, lui non poteva sapere, ma evidentemente il Signore era già con lui, e lo dice poi Davide, dice: io quando un leone assaliva il mio gregge, io, che bel pastore che era, io prendevo e gli strappavo la vittima delle sue fauci, capisci? E uccidevo il leone. Questo com'è possibile? Certo, sappiamo che poi Davide, ma perché il Signore era con lui? Lui non lo conosceva, ma il Signore era con lui, nel suo intimo, e lo conobbe poi col tempo, no? Ma egli non lo sapeva, e tutti i suoi fratelli, e tra tutti i suoi fratelli Dio lo scelse. Tant'è vero che sappiamo che quando Samuele va ad ungerlo, dice: ma tutti i tuoi figli sono tutti qua, perché il Signore non gli indicava. Perché dice: quello è bello, quello è alto, quello è... ma non era quello. No, dice: ne ho ancora uno, e dov'è? Dice: sta pascolando il gregge, no? E dice: vai a chiamarlo, era lui, capisci? Il Signore lo conosceva, chissà perché non ha scelto un altro, no? Ecco, quindi Samuele unge praticamente versandogli sulla testa questa coppa di olio. Ma capiva una cosa, che il Signore conosceva, conosceva già Davide. Comprese i peccati che egli avrebbe compiuto, oltretutto. Ma questa non era una giustificazione per noi, assolutamente no. Assolutamente no. E che cosa vuol dire? Vuol dire che anche noi, una volta che abbiamo avuto questa consapevolezza, no? Che il Signore ci ha cercati, no? Ha visto nel nostro intimo, lo abbiamo conosciuto, e allora poi ci siamo battezzati. Cioè, il battesimo è una sorta di unzione. Noi chiamiamolo così, il Signore questo ci chiede anche. Perché altrimenti non faremo più battesimi, no? E quante belle cose che possiamo raccontare. Il Signore conosceva da sempre che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Dice: ma come? Ma come? Uno che ha fatto questo ha fatto l'altro. Eh sì. Davide divenne il dolce cantore di Israele e poté scrivere che cosa? Poté scrivere questo che abbiamo letto questa mattina. Cioè, tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. E come fai? Il Signore ti svela le cose, no? Quando le leggi, quando osservi delle cose che non pensavi, e il Signore tu dici: guarda, figlio, questo l'ho fatto io, come tutto il resto. Chi si accontenta delle cose che conosce, cari fratelli e sorelle, è come quei farisei che non vogliono vedere Gesù come Messia, perché la questione fra Gesù e i farisei era questa: loro non volevano vederlo come Messia, loro erano completamente sufficienti, incoscienti direi, di quello che gli aveva dato la tradizione. Ecco la diversità. E quindi che cosa succedeva? Succedeva questo, che loro non volevano vederlo come Messia per questo motivo, no? Però dice: noi è sufficiente quello che abbiamo. E allora dobbiamo stare attenti, se ci accontentiamo delle cose che, così come le conosciamo soltanto, siamo come loro, perché a noi basta quello che la tradizione ha dato, e anche la tradizione evangelica, attenti, non solo quella cattolica, siamo molto attenti, E potremmo andare avanti con la spada, no? Perché la parola di Dio è una spada affilata a doppio taglio, va bene, che divide ogni cosa, le giunture, dalle midolla, dalle ossa, ed ogni cosa. Ora, se ci accontentiamo di poco, anche la nostra fede è una fede da poco. È difficile? Se ci accontentiamo di poco, ma sì, intanto io so quelle quattro cose. Vado all'interrogazione, bene, bocciato, bocciatissimo, non c'è un'altra questione. Dobbiamo stare molto attenti per tutti i numerosi danni, attenti a queste parole, numerosi danni compiuti contro gli ebrei a danno della verità, scippando di fatto il popolo di Dio. Stiamo attenti che queste non sono parole che devono cadere nel vuoto, perché io lo sto dicendo davanti al Signore. Che hanno scippato di fatto il popolo di Dio con la malefica teologia della sostituzione. Perché voi non immaginiamo neanche la portata di questo danno. Perché è bello leggere un libro. Ah, sì, c'era anche la teologia della sostituzione. Che era? Io non lo sapevo cosa fosse prima. Io non lo sapevo, ma oggi lo so che cos'è. E non devo dire solo, ma lo so, potrebbe bastarmi. No, io devo guardare veramente i danni che essa ha fatto, condannando un popolo per millenni alla ghettizzazione. Non l'ho fatto io. E che significa? Ah, ma non l'ho fatti neanche io i ghetti, no? Ma ecco, neanche io. Ecco. Allora tutto questo cambio, questo che la tradizione ha fatto, una tradizione anche sbagliata, perché poi hanno inserito formule di uomini. Tutto questo non riguarda solo la domenica, che sapete che la domenica è stata sostituita al sabato apposta, no? E tutta una serie, le date combinate, quelle del Natale, la Pasqua che è diversa da quella degli ebrei, la data deve cadere un'altra data, per non dare ragione a chi veramente aveva ragione, ma così facendo si sono intralciati la via della salvezza. Perché il Signore gli ha dato efficacia ed errore, li ha fatti fare, li ha lasciati fare, come anche noi ci lascia fare. Ci lascia fare e facciamo. Ma non dobbiamo dimenticare che il giudizio del Signore non sonnecchia. Quindi, ma dobbiamo stare attenti che noi pensiamo che ogni parola di questa. Se noi leggiamo ogni parola alla luce di quello che sta scritto qui, come abbiamo visto adesso, no? Cioè, se tutto il Vangelo parla del suo assoluto, del dono di Dio, ma poi parla in continuazione di questo conflitto, tra virgolette, che c'è tra Gesù e gli ebrei, no? E noi di questo, ecco, anche lì. La famosa teologia, anche di questo, noi abbiamo potuto farne una tragedia, cioè dire noi siamo stati migliori di loro, no? E siamo migliori di loro, ma questo è una cosa che ha a che fare nella mia famiglia. Se io sto litigando con la mia famiglia, quello rimane sempre mio figlio, per sempre rimane mio figlio. Non lo rinnegherò mai, non posso rinnegarlo come figlio. Ecco, noi abbiamo detto, ah, l'ha scacciato. Adesso sono io, figlio adottivo, che sono più bello, più bravo, più buono di lui, capisci? Sono più intelligente. Ecco, capisci il ragionamento che è stato fatto? E quindi anche nelle parole dette, ogni parola, ecco, vedi come erano idioti, no? Non capivano, si mettevano sempre, no, contro Gesù. Ma scusami, se io sto parlando un discorso che sto litigando con la mia famiglia, io sto litigando solo con la mia famiglia. E quindi tutti gli altri devono starne fuori. Devono starne fuori. E quindi vedete come sono andate le cose. Quindi se tu hai nel tuo intimo l'amore per la verità, Dio guiderà tutti i tuoi passi. Se hai l'amore per la verità, perché la tua conoscenza sia sufficiente affinché tu abbia completa consapevolezza della certezza della salvezza. Ecco la diversità. Tutto questo serve a che cosa? Ad avere la certezza della salvezza. E la certezza della salvezza non ce l'hai perché un giorno sei entrato in una chiesa, capisci? Ti sei battezzato e fai un po' quel che ti pare. No, no. La certezza della salvezza ce l'hai se hai una comunione con il Signore, che hai questa intimità con Lui. E allora questa consapevolezza è che ci fa diversi dagli altri e ci dà una gioia diversa. Sentivo qualcuno che mi diceva, io prima, forse ieri sera avevo paura della morte e adesso non ce l'ho più, no? E così potremmo dire tante altre cose, perché sapete, perché avere conoscenza del Signore, di questo rapporto che Lui crea con noi, questo è. Allora è importante questo, nessuno può venire al Padre a me se il Padre non lo attira. E perché il Padre mi deve attirare? Perché io lo resuscito nell'ultimo giorno. Ecco. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. E che significa? Che significa? Dio istruiva loro, Gesù, Yeshua. Anche qui, come dice qualcuno, Yeshua. Ma chi stai dicendo? Chiamiamolo Gesù, abbiamo sempre chiamato Gesù, non cambia niente quello che noi abbiamo in mente. Ma non sarebbe così tragico, eh? Non dobbiamo neanche fasciarci la testa se sentiamo qualche fratello che preferisce chiamarlo Yeshua. Non dovremmo strapparci i capelli per quello. Perché Dio è con noi. E se no, Dio è con noi. Questo significa questo nome. Gesù non significa questa cosa. Noi lo intendiamo così. Ognuno abbia la libertà. Noi sappiamo di chi si tratta e va bene così. Ma non dobbiamo strapparci i capelli se qualcun altro lo chiama con il nome ebraico. E quindi è scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. E certo, cioè, se significa questo, sicuramente. E poi però saranno istruiti da Dio ancora in un altro modo, in un'altra maniera. E qual è? Io vi manderò il Consolatore che vi guiderà in tutta la verità. Ma chi lo manda il Signore? Lo manda a tutti? Lo manda a tutti? No, lo manda a coloro nei quali sa che la verità risiede nell'intimo. Allora, già i giudei, secondo alcuni, dopo questo discorso di Gesù, quando dice io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che discende dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che è data per la vita del mondo. Ecco. Ah! E qui è successo quello che doveva succedere. Tant'è vero che i giudei dicono, discutendo tra di loro, dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro, in verità vi dico che se voi non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. E poi dice ancora, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora abbiamo visto chiaramente che noi non, come facciamo? Allora, qualcuno intelligente, molto più intelligente, che cosa ha deciso? Dice, no, ma scusa, se qua c'è scritto che devi mangiare la carne, cioè ha fatto peggio dei giudei, capisci? Ancora peggio. Cioè dice, noi la dobbiamo mangiare fisicamente questa carne. E allora che cosa hanno fatto? Siccome non potevano mangiarla fisicamente, si sono inventati l'ostia. Dice, no, ma c'è la transustanziazione, cioè il pane, no? E quindi dice, ma questo non significa mangiare. Questo significa mangiare la parola di Dio, significa nutrirsi della parola di Dio che è stata fatta carne. Ecco come dice, la parola è stata fatta carne. Ecco che cosa significa. Non significa, e se no che senso avrebbe, scusa? Mangio la carne così e sono a posto. E vado nella prima chiesa e dico, signora, mi dia mezzo chilo di fettine, di carne però, la mangio e sono a posto, no? Ecco. Ecco, Ma cosa possiamo dire ancora su questo? Dire, ma com'è possibile che non hanno capito queste cose? Dio manda loro efficacia di errore, cari fratelli e sorelle, perché non hanno nell'intimo questa verità. Ecco perché. E quindi già, siccome i giudei non avevano capito alcuni, e non avevano compreso che mangiare la sua carne significava fare la comunione, non, cioè, loro dice, non hanno capito questo fatto, e quindi sono giudei ignoranti, eccetera, eccetera. Poveri giudei. E se tu, che hai la verità nell'intimo, creata dallo Spirito Santo, no, scusami, se tu non avrai questa verità nell'intimo, comunque creata dallo Spirito Santo, avrai efficacia di errore. Cioè, avrai efficacia di errore come dice in Tessalonicesi. E la frittata è compiuta. Non so se mi sono spiegato. La frittata è compiuta. Cioè, nel momento che il Signore ti manda efficacia d'errore, che tu te ne vai per conto tuo, ma scusate, che fa? Il Signore poi si pente? Si pente dopo? E non si pente, no. Perché ti dice, ah, poverino, sei sbagliato, adesso gli dice, no, no. Tu hai il tuo destino aperto, spalancato, dove? Nelle tenebre di fuori. Non chiamarlo inferno perché sennò l'inferno, te ne vai nell'inferno e non sarai risuscitato nell'ultimo giorno se non per il giudizio. Ecco la differenza. Allora, nei secoli dei secoli abbiamo fatto ciò che abbiamo voluto, o forse ci sbagliamo, e ancora adesso abbiamo questa arroganza dentro di noi, abbiamo questa grande arroganza, abbiamo fatto ciò che abbiamo voluto con la sapienza dei gentili, non dico con la superbia come dice Cicchese, dico con la sapienza dei gentili. Noi eravamo intelligenti. Abbiamo fatto ciò che abbiamo voluto, condannando senza pietà un popolo alla ghettizzazione, che comunque era il popolo di Dio. E noi non abbiamo fatto stima alcuna, non solo per Gesù, che muore sulla croce per ognuno, ma anche per il suo popolo. Non abbiamo fatto stima alcuna, non abbiamo avuto rispetto alcuno. E come potevamo capire la verità? Se il Signore non vede che questa verità risiede nel nostro intimo, per guarirci, per farci cadere scaglie dagli occhi, dice, ora vieni, compra da me del collirio, o del collirio. E invece noi abbiamo voluto fare un'altra cosa, abbiamo voluto distaccarci completamente, no? E come si fa? E come si fa? Abbiamo giudicato e fatto da maestri. Ora, se non ci ravvediamo però, cari fratelli e sorelle, se non ci ravvediamo rapidamente, perché il problema è anche rapidamente, non con comodo, se non ci ravvediamo rapidamente da tutto questo, ne pagheremo le conseguenze, perché questo è un peccato gravissimo, è anche il peccato comunque di accettare, di essere disinteressati di questo, vuol dire che la verità non risiede nel tuo cuore. E sei come quei farisei, capisci? Che sono contenti di quello che hanno, ma non hanno Gesù, non hanno la verità, perché dice, io sono la via, la verità è la vita. È una cosa, ecco, la verità risiede nell'intimo. Gesù risiede nel tuo intimo e ti guida nel tutta la verità. Allora, a voi non interessa tutto questo? Non vi interessa? A me sì. Se a voi non interessa, l'ira del Signore rimane. Pur per no, perché rimane? Ma noi non abbiamo fatto questo, certo, ma rimane perché? Pur non essendo, perché? Per non esserci pentiti e non esserci ravveduti dal male fatto. Compreso con i nostri pensieri e i nostri giudizi sprezzanti. Ok? Allora ci dia il Signore la benedizione del ravvedimento. Dobbiamo ricordarci che il ravvedimento è la più grande benedizione che il Signore può dare a un suo figliuolo. Perché se non ti ravvedi, che figlio sei, scusa? Di che cosa sei? Dice, ora, i vostri genitori, quelli terreni, no? Pure ti davano qualche marrovescio per raddrizzare i tuoi cattivi comportamenti, no? Eppure li accettavamo perché erano i nostri genitori. E voi? Noi non accetteremo così il fatto che il Signore ci faccia ravvedere. Ognuno sa, caro fratello, qual è la sua verità nel proprio cuore. E io voglio terminare benedicendovi, invocando la benedizione del Signore su ognuno di noi, che ci guidi ogni giorno secondo la sua volontà. Amen.
Amen.